Ho il piacere di presentarvi Don Domenico Massimino, che proprio quest'anno ha compiuto 25 anni di sacerdozio, quindi vogliamo anche augurarglielo con un applauso. Lo ringrazio per aver accolto il nostro invito. Negli anni scorsi ha anche predicato una novena in onore di Sant'Antonio Abate, qualche chilo fa anche, e anche mi pare pure gli esercizi spirituali, mi pare lo stesso anno pure questo. Attualmente è parroco del Duomo di Giarre e quindi è anche colui che ha contribuito molto alla formazione del nostro Don Santo. Quindi se Don Santo è così bravo, è così buono, è così bello, è anche merito di Padre Domenico. È anche merito di Padre Domenico. Lo ascoltiamo in merito a un tema, le eresie. Ora lui ci spiegherà che cosa significa eresia, che cosa vuol dire. È nostra intenzione ogni anno, all'interno di questa festa della parrocchia, approfondire un tema legato al messaggio, all'insegnamento, alla spiritualità di Sant'Antonio Abate, che come sapete è un messaggio assai ricco e quindi c'è sempre qualcosa da approfondire a livello di studio, a livello di conoscenza. Quindi sicuramente Don Domenico è la persona adatta che ci può introdurre su questo particolare tema. Al termine della sua conferenza, poi chi vuole può anche intervenire per dei chiarimenti, per delle osservazioni o per dei contributi.
Buonasera a tutti voi. Ringrazio Don Vittorio, il parroco, Don Santo, che mi hanno invitato a guidare questa riflessione, la riflessione sul tema Sant'Antonio e le eresie. Ecco, li ringrazio della fiducia mostrata nei miei confronti, invitandomi a svolgere questo servizio. Ed entriamo subito nel nostro tema. Intanto un preambolo. Se noi riflettiamo su un tema come questo, Sant'Antonio e le eresie, lo facciamo non soltanto animati da un interesse storico. Sapere come Sant'Antonio Abate, nel periodo in cui egli visse, nel IV secolo d.C., si comportava con gli eretici, come si rapportava con loro, quale atteggiamento teneva. Informarci soltanto di questo. Ovviamente questo interesse è un interesse non solo legittimo, ma anche un interesse senz'altro valido, però sarebbe sterile fermarsi solo a questo interesse, un interesse di tipo storico. Ma se noi ci interessiamo al rapporto di Sant'Antonio Abate con gli eretici del suo tempo, lo facciamo per ricevere una illuminazione per la nostra vita, una illuminazione per la nostra vita di fede, per il nostro essere cristiani, oggi, nel nostro tempo. Tra l'altro, noi cristiani, se guardiamo ai santi, guardiamo a loro come a maestri di vita cristiana. Sappiamo bene che i santi non sono dei semidei, i santi sono uomini come noi, fratelli nella umanità, cristiani come noi, fratelli nella fede. I santi vivono, hanno vissuto, quelli del passato, e vivono quelli del presente, una vita con le risorse di cui anche noi disponiamo. Talora noi pensiamo ai santi come persone fortunate che avevano risorse che non sono comuni, che non sono di tutti. Non è vero. i santi dispongono delle risorse di cui tutti noi disponiamo. E allora sono modelli che dobbiamo imitare. E la Chiesa canonizza i santi, la Chiesa ci propone il culto ai santi proprio perché in tal modo ci vuole offrire dei modelli di vita cristiana. Sant'Antonio è un grande modello di vita cristiana, vissuto tanti secoli prima di noi, però ancora la sua testimonianza è viva, è fresca, affascina, attira, non si è logorata. Questo cosa dice? Dice che egli ha vissuto una vita bella, una vita degna di essere vissuta, e quindi è un modello da imitare. E se noi guardiamo ai santi, se noi guardiamo a Sant'Antonio, lo facciamo e lo dobbiamo fare per imitarlo nella nostra vita. Magari noi non siamo chiamati ad andare in un deserto, noi non siamo chiamati a fare perfettamente tutto quello che egli fece, non sta in questo l'imitazione di un santo, ma siamo chiamati a vivere quei valori che guidarono tutta la sua vita. Siamo chiamati a vivere quei valori a partire dai quali egli si rapportò, come vedremo che si rapportò, con gli scismatici e gli eretici del suo tempo. Allora ecco, noi approfondiamo questo tema per raccogliere qualche luce, per ricavare qualche insegnamento che sia valido per la nostra vita di cristiani oggi. Sant'Antonio e le eresie. E desidero, dopo questo preambolo, iniziare con la lettura del capitolo 68 della vita di Sant'Antonio attribuita a Sant'Atanasio. Dico attribuita perché gli studiosi mettono in dubbio che proprio sia stato Atanasio, vescovo di Alessandria, a scrivere questa vita di Sant'Antonio. Fatto sta che la vita di Sant'Antonio attribuita a Sant'Atanasio resta un classico, ormai è un classico della agiografia cristiana, cioè della letteratura cristiana che ci presenta la vita dei santi, ed è un classico dell'antichità cristiana in modo particolare. Non leggo tutto il capitolo, è un capitoletto, ma non è il caso di leggere tutto, ma quei brani che a mio riguardo sono utili come punto di partenza per la nostra riflessione, per il nostro approfondimento. Antonio aveva una fede e una pietà straordinaria. Non ebbe mai rapporti né coi meleziani scismatici, né ebbe mai rapporti di amicizia con i manichei e con altri eretici, se non per ammonirli ed esortarli a ritornare alla vera fede. Allo stesso modo detestava l'eresia degli ariani. Il punto di partenza è che Antonio aveva una fede e una pietà straordinaria. Non dobbiamo dimenticare questo dato, perché tutto il resto, tutto il suo comportamento con i meleziani, con gli scismatici, con gli ariani, con i manichei, ora vedremo chi sono costoro, nasce, deriva e orientato dalla sua fede e pietà straordinaria. Non è casuale che Atanasio cominci il capitolo proprio con questa sottolineatura: Antonio aveva una fede ed una pietà straordinaria. E a partire dalla sua fede e dalla sua straordinaria pietà, dalla sua intensa religiosità, non una religiosità fatta di riti esteriori soltanto, non fatta di pratiche, ma una religiosità guidata dalla fede, fede e pietà straordinaria. Anche l'ordine in cui questi termini noi nel testo li troviamo non è casuale, è significativo. Non parla solo di pietà Atanasio, una religiosità che potrebbe anche essere sentimentale e quindi superficiale, di stampo devozionistico. No, non era questa la religiosità di Antonio. La pietà di Antonio, la religiosità di Antonio nasceva da una fede profonda, e se tale pietà era straordinaria, ciò era dovuto alla sua intensa fede. Se non avesse avuto una fede intensa, se non fosse stato un uomo di fede intensa, Antonio non sarebbe mai potuto essere un uomo di straordinaria pietà. A partire dalla sua fede e dalla sua pietà, Antonio nei confronti degli scismatici e degli eretici teneva un atteggiamento deciso, un atteggiamento chiaro, un atteggiamento determinato. Affermava con estrema chiarezza che costoro erano in errore. Considerava un vero pericolo per la fede di tutta la comunità la presenza di scismatici ed eretici. Infatti, sempre Atanasio, nel capitolo successivo, il capitolo 70, dice, facendo riferimento all'episodio in cui Sant'Antonio, 10 anni circa dopo la celebrazione del Concilio di Nicea, che aveva condannato l'eresia degli ariani, Sant'Antonio si recò, lasciando il deserto, nella città di Alessandria. Tutta la città accorse ad ascoltarlo, ed egli affermò con estrema chiarezza che l'eresia dei nemici di Cristo era maledetta. Notiamo la decisione, la chiarezza, la determinazione con cui Sant'Antonio, se mi si può concedere un'espressione, ecco, più popolare, un'espressione per intenderci più di uso comune, diceva pane al pane e vino al vino. Ma allora era intollerante, potremmo noi concludere. Antonio era intollerante, ma come? Con decisione diceva che l'altro era nell'errore, che chi non la pensava come ufficialmente insegnava la Chiesa era nell'errore. È il pluralismo, è la tolleranza. Ecco, facciamo adesso un salto nel nostro tempo. Guardando ad Antonio, considerando il suo comportamento, il suo modo di fare, di cui ci parla Atanasio, leggiamo la nostra realtà. Oggi si parla tanto di pluralismo, si parla tanto di tolleranza, e per pluralismo e per tolleranza nei giornali, nei programmi televisivi, un po' ovunque, per lo più si intende che bisogna dar ragione a tutti. Dire tu sei nell'errore è essere intolleranti, e porsi in un atteggiamento contrario al pluralismo culturale. Anche nell'ambito della fede, oggi da parte di diverse persone si parla anche di approcci diversi, per cui quando magari ci troviamo in presenza di contenuti di una posizione riguardo alla fede, contenuti che non sono quelli della fede di sempre, si giustifica tale posizione dicendo che sono approcci diversi, interpretazioni diverse. Cos'è tolleranza? Tolleranza non è dar ragione a tutti. Non lo era al tempo di Sant'Antonio, non lo è neanche nel nostro tempo. Tolleranza significa che si entra in dialogo con tutti, che non ci si chiude al dialogo, e Antonio non si chiudeva al dialogo. Non possiamo dire ma il tempo di Antonio era un altro, per cui allora magari il suo atteggiamento si poteva spiegare, la sua chiusura si poteva magari capire, ma Antonio non si chiudeva. Tanto è vero che Atanasio ci dice, lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo letto, che Sant'Antonio parlava con gli eretici, dialogava con loro, li richiamava alla verità della fede, li esortava a ritornare nell'ambito della retta fede. Quindi non diceva: con voi io non voglio avere nulla a che fare, con voi non parlo, non vi considero neppure, per me voi non esistete. Questa è intolleranza. L'intolleranza non è dire a una persona: guarda, tu stai sbagliando. L'intolleranza è quando ci si chiude a una persona, quando si spezza ogni dialogo. E con l'intolleranza Antonio invece dialogava, li esortava alla retta fede, parlava con loro, dialogava con loro, magari in tale dialogo confutava i loro errori, ma entrava in dialogo. Ecco, allora Sant'Antonio ci insegna ad essere oggi in maniera retta tolleranti e a non essere relativisti in nome della tolleranza, perché il relativismo è tutt'altro che la tolleranza, altra cosa rispetto alla tolleranza. Oggi si parla di tolleranza, ma in un senso relativistico. Il relativismo nasce da un presupposto: la verità non esiste, la verità non la si può conoscere, per cui ognuno ha una propria verità. Non si tratta di approcci diversi, perché l'approccio diverso è come diverse strade, ma che conducono allo stesso posto. Ma se io arrivo a un posto che non è quello a cui arriva un altro, qui non si tratta di approcci diversi, qui si tratta di adesioni che hanno come oggetto diverse verità, ma le tante verità non possono esistere. Che la verità sia una, che sia una sola, che non ci possano essere riguardo alla stessa cosa tante verità, ma questo ce lo dice la ragione, perché non possono tutti avere ragione riguardo alla stessa cosa quando ciascuno parla di quella cosa in maniera diversa rispetto all'altro. E non si tratta di aspetti, perché magari riguardo agli aspetti io colgo un aspetto, un altro coglie un altro aspetto, ma quando si tratta di ciò che è sostanziale, di ciò che è contenuto essenziale, a questo punto non ci possono essere tante verità. E qui il relativismo esclude la verità. L'uomo di fede non può mai essere relativista, perché la fede è adesione alla verità, ma non ad una verità che è l'uomo a partorire. Perché vedete, se la fede nascesse dall'uomo, a quel punto ognuno avrebbe la propria fede. E io non potrei dire all'altro: guarda, tu sbagli, perché io sono più intelligente di te, e quindi il mio parto della verità della fede è migliore del tuo. È ovvio, sarebbe presunzione. Il cristiano che dice: guarda, tu sbagli a partire dalla verità della fede, perché tu non sei in linea con la verità della fede, non è un presuntuoso, ma dice: tu sbagli a partire da quello che è il contenuto della fede, che non nasce dall'uomo, ma proviene da Dio. Infatti la fede cristiana è fede rivelata. Che significa che è fede rivelata? Noi siamo credenti, credenti in Cristo. Noi crediamo non in un Dio e basta, in un essere supremo, in un principio e basta. Questa fede non è fede cristiana se si ferma qui. Non sarebbe cristiana se si fermasse qui. Sarebbe una fede di tipo filosofico, perché magari senza la luce soprannaturale della fede si può arrivare ad affermare che esiste una causa prima, un principio primo, che esiste un motore che muove tutto. Noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, cioè in quel Dio che in Cristo morto e risorto si è manifestato, si è rivelato. In Cristo morto e risorto ha rivelato e realizzato un progetto di salvezza per l'uomo. Allora vedete, il contenuto della nostra fede è il contenuto della rivelazione di Dio, è il contenuto del suo progetto, che non solo ha manifestato, ma anche lo ha realizzato. E tutto ciò che rientra in questo progetto, che riguarda questo progetto, tutte le articolazioni di questo progetto, ecco la rivelazione di Dio. E la rivelazione di Dio ci sta davanti. è una realtà oggettiva che non nasce dall'uomo, che non nasce dal mondo, ma proviene da Dio. Allora, in campo alla fede cristiana non ci possono essere tante verità. Non ci può essere il mio essere cristiano, il tuo essere cristiano. Se parliamo di forme, se parliamo di modalità esteriori, allora sì, è ovvio. I contenitori possono magari essere diversi, ma i contenuti non possono essere diversi, perché il contenuto è unico, è la rivelazione di Dio. Ecco allora, io non sono presuntuoso se dico io ho ragione nell'essere cristiano così, così e così, e il mio essere cristiano così e così e così è il modo in cui la Chiesa da sempre ha insegnato, ciò che la Chiesa da sempre ha proposto. Non sono presuntuoso, perché non si tratta di una verità partorita da me, ma della verità della fede alla quale io ho aderito e aderisco ogni giorno, e non soprattutto per mia bravura, ma sempre per un dono di Dio, per una luce soprannaturale che mi permette di compiere l'adesione alla verità della fede. La verità della fede, in sostanza, è Dio stesso. Non si tratta di verità astratte, di dottrine astratte, ma è Dio stesso che si è rivelato. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica Dei Verbum sulla Divina Rivelazione, così esordisce: piacque a Dio rivelare se stesso. Se stesso. E rivelando se stesso, egli ha rivelato, ha manifestato il progetto di salvezza e di vita per l'uomo che ha realizzato. Rivelazione di tale progetto e realizzazione di tale progetto costituiscono un tutt'uno. Allora, a questo punto comprendiamo che non ci possono essere tante fedi cristiane, come neanche ci possono essere tante religioni sullo stesso piano. L'indifferentismo religioso: ognuno ha la propria fede, ogni popolo ha la propria religione, ciascuno secondo la propria cultura, tante strade che portano tutte allo stesso punto. Ma un attimo, se la religione fosse prodotto dell'uomo, allora certo. Se la religione fosse prodotto culturale, indubbiamente. Ma la religione, una religione autentica, vera, non può mai essere prodotto culturale, non può nascere dall'uomo. Infatti, la religione cristiana è religione rivelata. Se Dio è uno ed unico, non ci possono essere tante identità dell'unico Dio. Un conto è un approccio diverso, un modo diverso, ma quando si tratta, ripeto, dei contenuti essenziali della fede, ma lì non ci può essere diversità, perché la verità è una ed unica, la verità di Dio, ciò che Dio è in sé, non può che essere una ed unica. Non ci possono essere tante verità di Dio, tante identità di Dio. Allora chi è il vero Dio? Allora, l'atteggiamento di Sant'Antonio era l'atteggiamento di chi, da vero credente, in forza della sua fede, rimaneva fermo nella fede cristiana in tutti i suoi contenuti. Nella fede cristiana che per quattro secoli la Chiesa aveva professata, aveva insegnata, aveva trasmessa. Rimaneva fermo a fronte degli scismatici e degli eretici. Abbiamo detto che Antonio non era intollerante, ed egli ci ha insegnato che non siamo intolleranti se noi diciamo che chi si distacca dalla vera fede cade nell'errore. Diventiamo intolleranti quando noi chiudiamo i ponti con le persone che si distaccano dalla vera fede. Diventiamo intolleranti quando addirittura noi auguriamo del male a tali persone o facciamo del male a tali persone. Allora certo che diventiamo intolleranti. Ma dire guarda tu hai torto, guarda la verità della fede è quella che la Chiesa insegna, perché la verità di Cristo, ma Questa posizione, ripeto, non è superbia, non è presunzione, è fede, è quella fede profonda che diventa pietà straordinaria, perché la fede è adesione alla verità rivelata, è il rimanere nella verità rivelata, è lo stare nella verità rivelata. E non si tratta di dottrine astratte, per cui le eresie non costituiscono un pericolo, ma su un piano teorico, il pericolo di una distorsione su un piano teorico, no. Il pericolo è costituito anche e soprattutto su un piano pratico, perché nel momento in cui io aderisco ad una fede ridotta nei suoi contenuti, decurtata di alcuni aspetti essenziali, la mia esperienza di fede risulta ridotta, il mio beneficiare dei doni di Dio risulta ridotto, l'esperienza della salvezza e della vita, l'esperienza della pace del cuore e della gioia dell'anima, che l'esperienza della fede risulta ridotta. È quel rischio, è quel pericolo. Bene, Antonio ci insegna la fermezza nella fede e il rimanere fermi nella fede a fronte di chi ha deformato la fede, di chi ha tolto o aggiunto qualcosa. E a questo punto ci viene facile capire cos'è un'eresia. L'eresia è proprio questo. L'eresia è una deformazione dei contenuti della fede. Tale deformazione nell'antichità avveniva perché si cercava di adattare il contenuto della fede alle esigenze di pensiero del mondo ellenistico, il mondo greco-romano, in cui la fede in quei primi secoli si era diffusa. E allora nel mondo greco-romano campeggiava il pensiero neoplatonico. Secondo questo pensiero, che si rifaceva al grande filosofo dell'antichità, vissuto circa sei, sette secoli prima, Platone, secondo questo pensiero era impossibile che Dio si potesse fare uomo. Per cui Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è una realtà inaccettabile. Per cui adattare la fede a questo pensiero cosa comportava? Comportava negare o la divinità o l'umanità. L'eresia più perniciosa, che più si diffuse nell'antichità, che costituì il maggiore pericolo per la fede della comunità cristiana, fu senz'altro l'arianesimo. E l'arianesimo nacque proprio ad Alessandria, la città di Sant'Antonio. L'arianesimo si diffuse proprio nel tempo in cui visse Sant'Antonio, dovuta a un prete di Alessandria, questa eresia, Ario, il quale Ario riteneva che Gesù Cristo non era né vero Dio né vero uomo. Ario riteneva che il figlio che si incarna non è eterno insieme col Padre e con lo Spirito Santo, ma è la prima delle creature, magari una creatura eccezionale, una creatura perfetta, una sorta di demiurgo platonico, perché nella filosofia di Platone si parla del demiurgo che crea il mondo. Il demiurgo è un essere che sta tra Dio e il mondo, perché Dio non si può sporcare le mani con la materia, perché Dio è purissimo spirito, non può avere a che fare con la materia, perché la materia giace sotto un'ombra negativa. Sarebbe veramente assurdo che Dio avesse a che fare con la materia. Ecco, allora c'è un intermediario, c'è questo essere che non è come tutti gli uomini, ma non è neanche Dio, sta nel mezzo tra Dio e gli uomini. Ecco, su questa falsa riga Ario considera il figlio. Il figlio è la prima delle creature. C'era un tempo, diceva Ario, in cui questo figlio non esisteva. È stato creato prima di ogni altra creatura, è ovvio. La più potente, la più eccelsa delle creature, certamente, la creatura. E poi incarnandosi, non si è fatto veramente uomo. ha preso il posto dell'anima umana. Per cui l'umanità di Cristo, secondo Ario e secondo i suoi seguaci, gli ariani, l'umanità di Cristo risulta essere priva di anima, cioè priva della sua sostanza spirituale. Un'umanità senza anima non è vera umanità, si tratta solo di un involucro corporeo, di una confezione, per dirla in soldoni. Allora Gesù risulta essere né vero Dio né vero uomo. Potremmo dire, ma un'interpretazione, ma guarda come Ario riuscì a salvare capri e cavoli, ma guarda come Ario riuscì a mettere insieme la fede cristiana e le esigenze della cultura del tempo. Con l'arianesimo salta il cristianesimo, perché Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, che significa che umanità e divinità in quel punto si incontrano, che le due rette parallele destinate a non incontrarsi mai hanno un punto di intersecazione. Quel punto di intersecazione in cui cielo e terra si incontrano si chiama Gesù Cristo. In lui io uomo partecipo della vita di Dio. La possibilità che mi viene offerta è data proprio dal fatto che Dio si è fatto uomo, che il cielo ha intersecato la terra. Guardate il lieto annunzio del Natale, ha come contenuto questo. Noi il Natale lo abbiamo un po' sdolcinato troppo, e il lieto annunzio del Natale, ecco, lo abbiamo fatto diventare l'annunzio di una pace che è l'essere buoni perché è Natale. Ma non è questo. Il lieto annuncio del Natale è: guarda che quel che il tuo cuore cerca, l'infinito, lo puoi trovare. Lo puoi trovare sulla terra, perché Dio è sceso sulla terra. Nel momento in cui Gesù Cristo non è né vero Dio né vero uomo, tutto questo non c'è più. Notiamo il pericolo. Notiamo perché Sant'Antonio rimase fermo e malediceva questa dottrina, l'arianesimo, la dichiarava maledetta, ci dice Sant'Atanasio, con molta fermezza, con molta chiarezza, però senza essere intollerante, era solo fedele alla fede, fermo nella fede. Poi parlava con gli eretici, non li mandava al rogo, non desiderava male per loro. Non ce lo dice questo Sant'Atanasio. Era però molto chiaro. Abbiamo visto cos'è un'eresia e cos'è l'arianesimo. Il termine eresia, ecco, per essere più precisi, deriva dal greco. In greco airesis, nel greco classico, significa scelta, ma significa anche fazione, partito. La formazione di un'eresia è la formazione di un partito, di una fazione, cioè di un modo di interpretare la fede che non rimane dentro l'unica Chiesa. Non si tratta di un approccio, ma è un modo che crea una fazione, crea un partito, crea una setta. E la parola setta, dal latino secare, significa tagliare. Io professo una fede per la quale, per il tipo di professione che faccio, mi taglio fuori dalla comunità che crede in un certo modo, nel modo in cui da sempre ha creduto e insegnato. Invece lo scisma, noi nel testo di Sant'Atanasio troviamo anche la menzione dei maleziani scismatici. Il termine scisma deriva sempre dal greco schizo, che significa separo. Si tratta di una separazione dalla comunità, ma che non intacca la fede. La fede, quando viene intaccata, ecco, l'intaccare la fede fa nascere l'eresia. Lo scisma invece è: io non intacco la fede, la fede resta integra, ma, per dirla in maniera semplice, credo per conto mio, della Chiesa non voglio sentire parlare, non mi interessa, mi separo dalla Chiesa, magari mi creo un gruppo. Ovviamente si ha uno scisma e si ha un'eresia quando si hanno delle posizioni conclamate, delle posizioni che hanno un seguito. Ario, così Melezio, avevano dei discepoli. formarono come una scuola, ci fu un seguito, si creò un vero e proprio gruppo, si creò una comunità parallela. Ecco, in quel caso noi abbiamo lo scisma e l'eresia. Ma quando ciò non avviene, però magari si ha un modo di credere che non è quello della Chiesa. È vero, non si ha un vero e proprio scisma, non si ha una vera e propria eresia. Si ha quella che un teologo del secolo scorso, del Novecento, Karl Rahner, in una sua riflessione, in una sua opera sull'eresia, dice è una criptoeresia, cioè non è un'eresia vera e propria, è un'eresia nascosta. Facciamo qualche esempio. Il purgatorio, boh, e chissà se c'è sto purgatorio davvero, ma io non ci credo. Gente che anche viene in chiesa, è una criptoeresia. Io questa posizione non la tengo in maniera conclamata, pubblica, ho un seguito, per cui non c'è la vera e propria eresia. Però, di fatto, io sto togliendo un aspetto essenziale dei contenuti della fede. Perché se io indago bene le sacre scritture e le leggo alla luce dell'insegnamento costante della Chiesa, perché le scritture si leggono non solo coi propri occhi, ma coi propri occhi alla luce dell'insegnamento costante della Chiesa. Tra l'altro le sacre scritture nascono dentro un solco, l'Antico Testamento, la tradizione di Israele, Israele che trasmette di generazione in generazione la propria fede, e poi il Nuovo Testamento nasce nel solco della trasmissione orale della fede fatta dagli apostoli. Per cui vedete, la tradizione della Chiesa, intesa non come festa patronale o il ceppo natalizio a Natale, per tradizione si intende, quelle sono le tradizioni con una T molto minuscola. La tradizione è invece la trasmissione della fede, la Dei Verbum, la Costituzione sulla Divina Rivelazione del Vaticano II, dice che la tradizione, la sacra tradizione è ciò che la Chiesa è, ciò che la Chiesa annuncia, ciò che la Chiesa testimonia, ciò che la Chiesa celebra nella liturgia, ciò che la Chiesa predica, ciò che la Chiesa insegna di generazione in generazione. Avvengono degli approfondimenti, ma questi approfondimenti avvengono senza nulla togliere, senza nulla aggiungere. A tal proposito vi è un'immagine bellissima di uno scrittore latino che sta a cavallo tra il V e il VI secolo, San Vincenzo di Lerino, il quale dice che l'approfondimento dei contenuti della fede cristiana sono come la crescita di un corpo umano. Il bambino e l'adulto, confrontiamoli. Nella mano del bambino quante dita ci sono? 5. Nella mano dell'adulto ci sono 6 dita? Sempre 5. Non si aggiunge nulla, non si toglie nulla, ma avviene una crescita senza nulla aggiungere, senza nulla togliere nei contenuti. Perché? Perché la fede ha come contenuto la divina rivelazione, che si approfondisce nel corso dei secoli, ma approfondimento non significa aggiunta. Per cui i dogmi non sono aggiunte. Talora si pensa, la Chiesa con i dogmi ha aggiunto tante cose alla fede originaria, ma non è così. Il dogma è la esplicitazione di una verità contenuta nella divina rivelazione, contenuta nel bagaglio di sempre della Chiesa, che a un certo punto, anche dietro la spinta di certe congiunture, di certe esigenze, questa verità viene esplicitata. Guardate, io porto un esempio ai ragazzi. Io quando vado in viaggio mi porto sempre qualche medicina essenziale, lo spray per il mal di gola e la bustina per il mal di stomaco, e sono nella valigia. Talora dimentico di averle queste cose, ma a un certo punto mi viene il mal di gola. Dicevo, guarda, tiro fuori lo spray per il mal di gola, ma l'ho comprato in quel momento? No, c'era nel mio bagaglio fin dal primo momento, l'ho tirato fuori in quel momento perché magari c'è stata una congiuntura, ho avvertito il mal di gola e ho esplicitato, tirato fuori quel che c'era. Così vedete, sono certe dottrine, certi dogmi che nel corso dei secoli la Chiesa insegna, ma non che inventi una verità, tira fuori, esplicita, dice in maniera chiara una verità che è già contenuta nel bagaglio della rivelazione. Infatti, quando il Papa a un concilio definisce un dogma di fede, fa riferimento alla Sacra Scrittura, a come la Chiesa da sempre ha creduto, a tutta una tradizione che va all'evento originario. Per noi l'evento originario è Gesù Cristo morto e risorto, che affida il bagaglio della fede agli apostoli e poi gli apostoli lo affidano alla Chiesa e così via nelle varie generazioni. Allora, l'eresia quindi, torniamo all'eresia, l'eresia è la deformazione di un contenuto della fede. Quando si toglie qualcosa o si aggiunge qualcosa, quando ciò si conclama, quando si deforma il contenuto della fede, e questo viene in maniera conclamata, ma anche quando non avviene in maniera conclamata, questo stavo dicendo, noi è vero non abbiamo un'eresia vera e propria, abbiamo una criptoeresia. Per cui talora noi assistiamo a cristiani, magari praticanti, cattolici praticanti, che con tanta disinvoltura tolgono o aggiungono, che con tanta disinvoltura deformano la fede. Gli ariani. Per gli ariani Gesù Cristo non era né vero Dio né vero uomo. Guardate, noi oggi abbiamo una tendenza a considerare ad esempio Gesù solo come vero uomo. Un uomo eccezionale, un uomo interessante, un grande maestro di vita. Quanti, anche che si dicono cristiani, pensano così di Gesù e pensano di essere buoni cristiani, interpretando così Gesù. Cioè, è la mia interpretazione. Noi viviamo oggi nella cultura del soggettivismo. Vedete, perché nacque l'arianesimo? Nacque l'arianesimo, dicevo, perché si tendeva da parte di alcuni ad adattare la fede cristiana alle esigenze della cultura di quel tempo, la cultura di quel bacino in cui la fede si era diffusa e si stava ancora diffondendo, il bacino greco-romano. Anche noi tendiamo, corriamo lo stesso rischio, il rischio di adattare alla nostra mentalità la fede. Per cui essere cristiani, ma in maniera riveduta e corretta, a seconda delle esigenze culturali del nostro tempo. Noi talora diciamo, beh però, se restiamo fedeli come Sant'Antonio alla fede, ma a questo punto noi ci allontaniamo dal mondo moderno. A questo punto ecco che avviene un urto col mondo moderno. Ma guardate, l'urto deve avvenire. Gesù parla di persecuzione. E la persecuzione non è necessariamente quella costituita dall'essere messi in carcere o l'essere messi a morte. La persecuzione è l'urto col mondo, che la pensa in maniera diversa. Una fede addomesticata, una fede adattata, non è la fede. Allora, il modo in cui Antonio Abate si comportava, l'atteggiamento che teneva a fronte degli eretici e dell'arianesimo in modo particolare, ci insegna tanto. L'arianesimo è un problema del IV secolo, magari del V, un po' del VI ancora, perché le frange continuarono, sebbene l'arianesimo fosse condannato in più concili, però le frange anche spesse continuavano ad esserci nella Chiesa antica per alcuni secoli. Ma noi non abbiamo l'arianesimo. Allora Antonio Abate ci insegna che la fede va professata, va vissuta, va mantenuta senza cedimenti, senza adattamenti. Un conto è adattare le forme. Io una cosa la posso dire in vari modi, ma non cambio la cosa, sono i modi che cambiano. Il mondo moderno ha bisogno di certi modi. Io annuncio la fede al mondo moderno nei modi che il mondo moderno esige. Ma si tratta di modi, non di contenuti. Nel momento in cui io adatto la fede o la morale che dalla fede deriva perché tanto oggi tutti la pensano in un certo modo e quindi a questo punto ci si metterebbe contro tutti, contro un intero mondo, contro un'intera società. Sant'Antonio non temette di mettersi contro gruppi consistenti di Alessandria, del suo territorio, non temette, ma per la sua fede e pietà straordinaria rimase fedele. Nel testo viene citata anche un'altra eresia, per completezza spiego, anche se molto brevemente, di che cosa si tratta, il manicheismo. Gli ariani, i manichei, chi erano i manichei? Un pensiero questo di origine persiana che inficiò anche il cristianesimo. Noi abbiamo in seno al cristianesimo il manicheismo, quindi un cristianesimo di marca manichea. Secondo il manicheismo esistono due grandi principi, il principio del bene e il principio del male. Tutto quello che è spirituale è bene, tutto quello che è materiale sta sotto l'ombra sinistra del male. Due grandi principi. Guardate, un cristianesimo adattato o interpretato, letto alla luce di questo presupposto, fa saltare la creazione. E Dio non crea, perché non può creare la materia. La materia deriva dal principio del male. Non c'è più risurrezione dei morti, quindi Gesù non risuscita. A tal proposito, mondo contemporaneo, quanti hanno letto o hanno sentito parlare del libro di Vito Mancuso sull'anima? Sull'anima, che bel ritorno di spiritualità. Ma Vito Mancuso, che si presenta come teologo cristiano, ma non lo è, non crede nella risurrezione dei morti, nega la risurrezione di Cristo, la considera una metafora. È l'anima immortale, la materia no. Ma guardate, qui salta non qualcosa di accidentale della fede, ma salta qualcosa di sostanziale. Ecco un'eresia. Magari la cosa non si presenta come un'eresia, non ci sono tutti i crismi per definirla eresia, non c'è qualcosa di conclamato che fa scuola, che crea il gruppo, non c'è neanche una separazione, però di fatto c'è una distorsione della fede, e di queste distorsioni della fede di fatto ce ne sono tante anche tra di noi. Noi con tanta disinvoltura escludiamo dal nostro credo certi aspetti della fede, che non sono aspetti accidentali, che non sono contenitori, ma sono contenuti, e ci sentiamo tranquillamente cattolici. Tra l'altro il termine cattolico nasce proprio a fronte delle eresie del passato, cioè l'aggettivo cattolica riferito alla Chiesa nacque a fronte delle eresie, la Chiesa cattolica. Cattolico significa catolon, nel tutto. Cioè la Chiesa cattolica è la Chiesa che è nel tutto della fede, che non ha tolto nulla, mentre gli eretici hanno tolto, hanno decurtato, hanno deformato, hanno diminuito il contenuto, diminuito e sminuito. Quindi, allora, la lezione di Sant'Antonio è una lezione oltremodo illuminante per noi. In un clima culturale, lo dicevo, del soggettivismo, del relativismo, siamo portati a credere ciascuno a modo nostro, secondo le nostre visuali, per cui facilmente diciamo a questo non si può accettare, questa pagina del Vangelo è per altri tempi e chissà Gesù qui cosa voleva dire. C'è un adattamento di Gesù a noi, ma qui i termini saltano. Credere è aderire a Gesù e seguirlo. Credere è lasciare che sia lui la misura della mia vita, perché gli è la verità. Nel momento in cui io misuro lui e sistemo la fede a modo mio, per cui certe cose non mi vanno, le lascio, oppure magari aggiungo altre cose a modo mio, è ovvio che a quel punto pretendo di essere io la misura di Cristo, la misura del Vangelo, e non sono più credente. Che credente sono così? Quindi, ripeto, la lezione di Sant'Antonio, il suo esempio, è illuminante per noi uomini di oggi. Magari non esistono eresie conclamate come l'arianesimo, non esistono scismi conclamati come lì ad Alessandria erano i meliziani. Però di fatto esiste tutta una cultura che ci porta a una interpretazione soggettivistica della fede. E ripeto, quando parlo di approccio soggettivo non mi riferisco al modo, alla forma, perché vedete, il modo, la forma è giusto che cambia a seconda anche delle persone. Cioè, non so, a me piace pregare in questo modo, a me piace pregare in quest'altro modo, ma il contenuto della preghiera è identica. Il discorso invece diventa più serio e diventa pericoloso quando viene inficiato il contenuto. Io vorrei concludere con la lettura della parte conclusiva della settima lettera di Sant'Antonio. Sant'Antonio scrisse 7 lettere. La tradizione ci ha tramandato 7 lettere scritte da Sant'Antonio, e le scriveva soprattutto a monasteri, a monaci. Guardate come conclude la settima lettera. Dio, aspettate, in verità, di fatti, scrivo a voi come a dei sapienti. Voi, non vedo più. Niente, riassumo. Devo fare una visita oculistica, perché vedo che le cose che vedevo adesso non le vedo più facilmente. Riassumo. Sant'Antonio pone un'istanza in questa conclusione. Dice, conosci te stesso. Se tu conosci te stesso, guarda che conoscerai anche Dio. Per me è un'istanza questa fondamentale. È di una attualità incredibile. Il problema oggi più grosso che la Chiesa incontra nell'annunciare il Vangelo, nel proporre il Vangelo, non è l'ateismo. Non è l'ateismo. Non siamo più nell'epoca dell'ateismo. Cioè di un sistema di pensiero che si oppone alla fede. Ma il problema più grosso è la sottigliezza dello spessore umano. Quando manca l'uomo, chi deve credere? Chi deve essere credente? Quando l'uomo vive alla superficie, preso soltanto dagli interessi immediati, ovviamente l'annuncio di fede è considerato un qualcosa che non serve. A me serve mangiare, divertirmi stasera, oggi è sabato e devo uscire, cose, Dio mio, legittime, anche doverose, ma l'uomo è questo. Anche i gatti, i cani mangiano, anche loro si divertono, anche loro soffrono se si feriscono. Ma l'uomo perché è uomo? Perché ha dei contenuti, perché ha delle esigenze profonde. Se tu conosci te stesso, vai dentro te stesso, conosci te stesso, ma in maniera profonda, e ti rendi conto che in te vi sono delle domande, che vi sono delle esigenze nel profondo del tuo cuore intime, e ascolti la proposta cristiana, ti rendi conto che quel Gesù risponde alle tue esigenze profonde, e non il Gesù attualizzato, riveduto e corretto, adattato alla cultura del tempo, ma il Gesù, tra virgolette, fuori tempo, il Gesù di sempre, il Gesù che stride con la cultura contemporanea, il Gesù che ha un'identità oggettiva, il Gesù che ti fa essere fuori moda, è quello che risponde davvero alle esigenze profonde del tuo cuore. Allora qual è il messaggio di Sant'Antonio? È duplice. Resta fermo nella tua fede, non adattare la fede, aderisci tu alla fede. Alla fede di sempre, conosci te stesso, sii uomo vero, vai dentro di te, ascolta le domande profonde del tuo cuore, confrontale con la proposta che la Chiesa ti fa, del Gesù di sempre, del Gesù che sembra fuori moda, e guarda che quel Gesù è la risposta, in quel Gesù trovi la risposta pienamente esaustiva alle tue domande, alle tue esigenze, ai tuoi interrogativi profondi. Si potrebbe obiettare, ma il Gesù riveduto è corretto, il Gesù rivisto per essere del nostro tempo risulta utile a certe esigenze, quelle superficiali, ma talora si soddisfano esigenze superficiali e si lasciano vuote, senza risposta, esigenze più profonde. Le esigenze più profonde sono quelle squisitamente, genuinamente umane, che noi ascoltiamo se entriamo dentro di noi. E ascoltando l'annuncio della Chiesa che ci propone Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ecco, noi illuminati dalla fede ci rendiamo conto, come si rendeva conto Antonio Abate, che proprio quel Gesù è la risposta unica, non ce ne sono altre. Sì, l'uomo può trovare risposte parziali, ma la risposta pienamente soddisfacente è Lui, il Figlio di Dio fattosi uomo. Grazie della vostra pazienza.
Grazie a Padre Domenico per la bella lezione che ci ha sciorinato. E adesso abbiamo un po' di tempo, chi volesse intervenire, chi volesse chiedere un chiarimento, chi volesse fare un'osservazione, chi volesse professarsi eretico, lo mettiamo a rogo qui in piazza, che c'è la piazza sistemata per questo anche. Un'eretica.
Padre, ascoltandolo, ho cercato disperatamente di capire l'esperienza della mia vita. Perché prima di essere una consacrata nella Chiesa Cattolica, io ho fatto 9 anni come monaca indù, sacerdotessa, tra le altre cose, e ringrazio forse di non aver incontrato Sant'Antonio Abate prima, perché forse oggi non sarei qua. Però ho incontrato 2 sacerdoti che mi hanno testimoniato Gesù Cristo in un modo opposto. Uno veniva a trovare me e le mie consorelle, eravamo tutte e 4 là, noi prima di essere delle ancille domini, e si limitava a dirci questo: sono contento che stiate bene e siate felici, spero però che un giorno non vi basti più. Questo era il suo modo di annunciare Gesù. E l'altro, che ci ha accompagnato e ci accompagna ancora, anche se a distanza, è un sacerdote che si occupa del dialogo con i testimoni di Geova, molto, con mormoni, con adepti di scientologi. Lui è responsabile del GRIS di Bergamo, gruppo di ricerca e di informazione sulle sette. E lui veniva a trovarci nella nostra casa quando poi siamo uscite da questo movimento, e tollerava con un grande amore e un grande rispetto per la nostra coscienza che in casa nostra ci fosse una piccola immagine di Gesù e un enorme quadro di Krishna. E lui lo scrive nell'introduzione al piccolo libro che racconta la nostra vocazione, che non era disturbato da questa presenza perché ci vedeva andare di corsa verso Gesù. E allora mi sono chiesta che esperienza ho fatto io e che esperienza stiamo facendo noi oggi, che portiamo le persone alla Chiesa dopo che a Gesù, provenendo dall'ateismo, da evangelici, da testimoni di Geova. E tante volte io dico alle persone: capisco più quelli che sono fuori che quelli che sono dentro, perché capisco che stanno cercando tante volte molto di più di quelli che stanno dentro, e sono convinti di aver già trovato tutto, aver già capito tutto e che sono a posto. Allora, le chiedo a lei: che esperienza sto facendo io?
Un'ottima esperienza, buona, senz'altro. Quel sacerdote era come Sant'Antonio Abate, né più né meno. Non è che quel sacerdote diceva a voi: vi sentite serene, vi sentite tranquille, è questa la religiosità che voi sentite di percorrere, basta, non cercate altro, seguitela se state bene con questa religione, è la vostra religione. Non vi diceva questo. Quel sacerdote vi diceva: sì, vi vedo serene, ma mi auguro tanto che possiate trovare di più. Perché diceva questo? Perché come Sant'Antonio Abate era fermo nella fede e sapeva che quel di più si chiama Gesù Cristo e quindi non era un relativista. Ovviamente si poneva in un atteggiamento di dialogo, di tolleranza, ma anche di chiarezza. Magari i modi erano diversi rispetto a quelli che Antonio utilizzava nel suo tempo, però l'atteggiamento di fondo era identico, cioè la consapevolezza che la pienezza della verità è Cristo. Chi segue altre religioni, sì, Dio mio, raggi di verità, questo lo insegna il Vaticano II nel decreto circa il rapporto tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane. Raggi di verità se ne trovano ovunque, perché Dio si dona a chi lo cerca con cuore sincero. Però nel cristianesimo non ci sono i raggi, c'è il sole, non c'è qualche raggio, non ci sono solo tanti raggi, c'è il sole. Ma non perché noi cristiani siamo più bravi degli altri, più intelligenti degli altri, più capaci degli altri di arrivare al sole, ma perché il sole è sceso sulla terra e il cristiano è colui che apre la mente e il cuore al sole che è sceso sulla terra. È quel di più che lui vi proponeva. Se vi proponeva questo di più, significa che aveva la chiara consapevolezza che la pienezza della verità è Cristo e che quindi soltanto nella fede cristiana si perviene a quella pienezza della verità che, per dirla con Sant'Agostino, è il motivo della pienezza della felicità. Perché Agostino nelle Confessioni afferma che la felicità è il godere della verità, perché se non si gode della verità si tratta di una falsa felicità. Quindi lei ha fatto un ottimo percorso, perché non si è fermata alla religione indù, che presenta anche aspetti belli, senza ombra di dubbio, ma è andata a quel di più e quel sacerdote l'ha aiutata, perché è rimasto fermo nella fede, non ha tradito la sua fede dicendo: ma rimanete dove siete, se vi trovate bene rimanete dove siete, se il vostro cuore vi dice che questa è la verità allora questa è la verità. Non vi ha detto questo. Se vi avesse detto questo avrebbe tradito la verità, avrebbe tradito Cristo, e non tradì Cristo così come non lo tradì Antonio Abate. Quindi forme diverse ma i contenuti uguali, l'atteggiamento di fondo uguale.
C'è anche da dire che i tempi di Sant'Antonio Abate erano anche tempi molto cruenti, dove cioè i cattolici cristiani venivano perseguitati, quindi chiaramente anche una risposta ferma nella fede bisogna anche inquadrarla in un contesto pure culturale particolare. Quindi lui, Sant'Antonio, quando scese dal suo eremo sperava anche di arrivare al martirio, perché erano finiti i tempi delle persecuzioni nei confronti dei cristiani, ma l'eresia ariana, che si era sviluppata in una maniera incredibile, perseguitava poi chi rimaneva nella giusta fede. Quindi ovviamente Sant'Antonio reagisce anche in una maniera poderosa, perché è potentemente anche attaccato. E ringraziamo allora Padre Domenico per la luce che ci ha voluto dare questa sera. Abbiamo, credo, conosciuto meglio un aspetto del nostro santo che probabilmente anche nelle predicazioni non viene molto affrontato. Io vi ricordo, adesso non si vede, ma nella cappella del santo Padre Torrisi ha voluto anche mettere questo particolare, la vetrata istoriata che vedete proprio qui di fronte, una vetrata che rappresenta Sant'Antonio con Sant'Atanasio mentre discute proprio con gli ariani, e Antonio mostra qual è la vera natura di Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Quindi ora non si vede perché è al buio, ma poi con la luce la si vede molto bene, quindi anche comunque nella nostra cappella c'è presentato questo aspetto del nostro santo. Grazie a tutti, buonasera, grazie ancora a Padre Domenico.